Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 25esima puntata del Castello della Coscienza, conversazioni su Edith Stein. Il 17 di gennaio ricorre la giornata per il dialogo ebraico-cristiano. Così ho pensato in questi due prossimi appuntamenti di leggere insieme il 15° capitolo del volume Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica, scritto da quella che ormai conosciamo bene, essere la nipote di Edith, la figlia della sorella prediletta Erna. Questo 15° capitolo è intitolato «Nello spirito della comprensione tra cattolici ed ebrei». Ho pensato di proporvelo per avere una voce ebraica che guarda a questo dialogo da una prospettiva diversa rispetto a quella cattolica a cui siamo abituati. Inoltre Edith è stata spesso presa come baluardo per il dialogo, ma è stata anche talvolta fraintesa e malinterpretata sia da parte cattolica sia da parte ebraica a motivo del suo passaggio dall'ebraismo al cattolicesimo. Quindi credo potranno essere pagine particolarmente interessanti e anche particolarmente illuminanti. Così inizia questo capitolo. La mia consapevolezza di essere ebrea risale alla prima elementare. La scuola che frequentavo era una scuola elementare pubblica, ma sotto la direzione dei cattolici. Un crocifisso era appeso in ogni classe e la giornata scolastica iniziava con le preghiere. Un giorno la mia maestra mi chiamò vicino alla cattedra e mi disse che i miei genitori avevano chiesto che io fossi dispensata dal fare il segno della croce e dal partecipare alle preghiere in classe. Rimasi un po' confusa, ma non mi venne data alcun'altra spiegazione. Obbediente mi trattenni, da allora in poi, dal farmi il segno della croce e dal partecipare alla preghiera. Fui anche esonerata dalle lezioni di religione, mentre tutti i miei compagni di classe studiavano la religione cristiana. La nostra classe era decorata con molte scene a colori della vita di Gesù, di cui io non conoscevo nulla. Poco tempo dopo feci amicizia con un'altra bambina della mia classe. Gretel era gentile e di buon carattere. Un giorno mi incontrò dopo la classe di religione e scoppiò in pianto. Quando le chiesi il motivo della sua tristezza, mi disse che aveva appena imparato che gli ebrei uccisero Gesù. Lei sapeva che io ero ebrea e non voleva credere che io fossi una persona così cattiva. Ingenua com'ero, cercai di confortarla, dicendo che non sapevo nulla di tutto ciò e che né io né la mia famiglia avevamo mai ucciso nessuno. La rassicurai che aveva frainteso qualcosa. Ricordo questo episodio perché fu il mio primo incontro con un insegnamento anti-ebraico nel contesto dell'insegnamento della religione cristiana. Per fortuna, questo tipo di insegnamento terminò più di 40 anni dopo con i cambiamenti introdotti dal Concilio Vaticano II. All'età di 7 anni ero entrata in una scuola religiosa ebraica insieme al mio fratellino. Ci veniva insegnato l'ebraico per principianti, un po' di storia biblica, le tradizioni ebraiche e osservanze per le feste. Imparare del giudaismo e partecipare a casa a queste osservanze ci diede ben presto l'idea di quanto fossimo diversi dalla maggior parte dei nostri vicini. Anni dopo verrò a sapere che i miei genitori erano particolarmente attenti che noi figli ricevessimo un'educazione pienamente giudaica, perché essi sentivano che mia zia Edith era diventata una fervente cattolica. Avrebbe forse potuto prendere una strada diversa se le fosse stata impartita una formazione più completa e profonda della sua eredità giudaica. Sebbene io non ci tenessi molto a trascorrere il pomeriggio a scuola per studiare argomenti inerenti al giudaismo, in anni successivi mi troverò ad essere assai riconoscente per questo obbligo di studiare il giudaismo e per aver ricevuto delle fondamenta piuttosto solide, anche se la nostra osservanza a casa era abbastanza esigua. Accendevamo le candele dello Shabbat, ma il nostro grande evento giudaico aveva luogo nella prima notte del Seder, quando tutto il clan si riuniva nella grande sala a casa di mia nonna. Mio padre recitava l'Haggadah e veniva servito un pasto suntuoso con tutti i cibi di rito. Ogni qualvolta mi ricordo della nostra famiglia allargata, come era prima dell'avvento del nazismo e della diaspora degli ebrei ai quattro angoli del mondo, è la riunione per il Seder che mi presenta più vivida di tutte davanti agli occhi. Nel nostro vicinato gli ebrei erano una piccolissima minoranza. Dal momento che mio fratello e io avevamo i capelli neri e la carnagione olivastra, spiccavamo come assai diversi dai nostri compagni. Imprecazioni antisemite ci venivano spesso gettate addosso da giovani passanti. Facevamo finta di non udire queste parole e non rispondevamo mai. Fin da piccoli ci era stato inculcato che non dobbiamo fare mai nulla per farci notare. Sembra che la teoria fosse questa. Se non spiccavamo e se ci comportavamo correttamente, tutti intenti nelle nostre occupazioni, e facevamo del nostro meglio in ogni cosa, nessuno avrebbe potuto trovare pretesti e farci del male. Sapendo ormai come finirono sotto il regime di Hitler tutti quei bambini ebrei ben educati e istruiti, non si può non avvertire l'ironia di tutto questo. Nella primavera del 1933 mia zia Edith fu licenziata dal suo ruolo di insegnante a Münster. Pensando al suo futuro, concepì un piano audace. Avrebbe cercato di avere un'udienza con Papa Pio XI per supplicarlo di promulgare un'enciclica che denunciasse l'antisemitismo. I suoi nobili intenti erano forse un po' ingenui. Fu informata che questo era un anno santo e per quel motivo le folle che si recavano pellegrine a Roma erano così vaste che non c'era nessuna possibilità che Edichstein potesse essere ricevuta dal Papa in un'udienza privata. Il massimo che poteva sperare era di essere ammessa come parte di un piccolo gruppo. Decise che così non avrebbe raggiunto il suo scopo e perciò inviò una lettera al Papa in cui esprimeva in dettaglio la sua supplica. Per quanto io sappia, questa lettera è ancora tra i documenti sotto segreto d'ufficio del Vaticano. Abbiamo solamente la sua descrizione di questo fatto. So che la mia lettera fu consegnata al Santo Padre in busta chiusa. Ricevetti la sua benedizione per me e per i miei parenti. Null'altro accadde. Più in là mi sono chiesta spesso se di tanto in tanto egli abbia ricordato questa lettera. Infatti negli anni seguenti ciò che avevo previsto per il futuro dei cattolici in Germania si avverò progressivamente. In realtà noi ora abbiamo tra le mani questa lettera perché è stata pubblicata. Nel suo desiderio di favorire una migliore comprensione tra cristiani ed ebrei, Edichstein precorreva i tempi. Triste a dirsi, furono necessari gli orrori della Shoah, l'Olocausto, per apportare gli ampi cambiamenti che iniziarono con la decisione di Papa Giovanni XXIII di indire il Concilio Vaticano II nel 1962 e maturarono poi con le profonde mutazioni che fluirono da questo evento. Edichstein fu semplicemente una tra i milioni di persone che furono uccisi perché erano ebrei. Nella sua supplica a Papa Pio XI aveva parlato a favore della gente da cui lei stessa discendeva. Ma altre affermazioni la rivelano ancora come una cattolica preconciliare. Nel suo testamento dichiara la sua intenzione di riparare all'incredulità del popolo ebraico e, in una conversazione con sua madre alla vigilia del suo ingresso nell'ordine carmelitano, controbatte le parole di sua madre che sia possibile essere un ebreo devoto con queste parole. Certamente, quando non si è conosciuto altro. L'implicazione è chiara. Questo altro è qualcosa di meglio. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura di questo capitolo. A questo punto devo negare con forza l'autenticità di una di quelle leggende su Edith, in cui si dice che usasse il suo breviario cattolico mentre prendeva parte con sua madre ai servizi religiosi giudaici. Mia madre Erna ha sempre affermato: Edith non avrebbe mai fatto questo. Era molto, troppo onesta e rispettosa per una cosa del genere. Nelle lettere di Edelstein, negli argomenti di altri personaggi più importanti, poterono spingere il Papa a emanare una enciclica che condannasse l'antisemitismo. Venne spesso detto che l'enciclica di Pio XI, Mit Brennender Sorge, pubblicata nel 1937, fu una risposta alla supplica di Edelstein, ma questo documento non fu reso pubblico se non 4 anni dopo e non nominava gli ebrei. Quando il Papa incaricò padre John Lafargue, un gesuita americano, di far la traccia per un'enciclica sull'argomento di cui Edelstein aveva fatto menzione nella primavera del 1933, ce ne volle del tempo. L'enciclica non fu mai emanata e la bozza finale non divenne di pubblica conoscenza fino al 1997. È stato rivelato solo di recente quanto sia stata tortuosa la strada per la pubblicazione di tale documento. Il testo effettivo rivela che i pregiudizi del passato non erano stati messi da parte dai suoi autori e sono ancora presenti nel testo. Padre Giannota, che trovò e analizzò il testo della bozza nell'Humani Generis Unitas, l'unità della razza umana, trovò tanta di quella teologia obsoleta in questo documento da dire: sia lodato Dio che questa bozza restò tale. La Chiesa ne ha fatta di strada da allora. Il Concilio Vaticano II ha portato la Chiesa nel mondo contemporaneo, facilitando il contatto con i diversi rami della cristianità e ha incoraggiato un pensiero innovativo. Il Vaticano II ha anche inaugurato nuovi rapporti con gli ebrei col famoso documento Nostra Aetate, la dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Solo con questo documento del 28 ottobre 1965, sotto la direzione del cardinale Agostino Bea, la Chiesa cattolica rigettò la persecuzione verso chiunque. Monsignor John Oesterreicher, in una valutazione del progresso della Chiesa 25 anni dopo la pubblicazione della Nostra Aetate, afferma: «Noi, cristiani ed ebrei, dobbiamo imparare a capire come l'altro pensa e sente, si muove e agisce. Non dobbiamo mai imputare false intenzioni gli uni agli altri, né mai cessare di rispettarci vicendevolmente. Non dobbiamo dimenticare che la dichiarazione conciliare è uno strumento di pace, una singolare opportunità dataci da Dio che non dobbiamo perdere». Con la sua conoscenza di molte lingue e la sua disponibilità a viaggiare in tutto il mondo, anche ora, all'età di oltre 80 anni e con poca salute, Papa Giovanni Paolo II è riuscito a costruire ponti laddove esistevano spaccature fino ad ora apparentemente inconciliabili. Il Papa è attento ai problemi degli ebrei. Ovunque va, di solito organizza un incontro con i rappresentanti della locale comunità giudaica. Allorché sorse una controversia circa la fondazione di un monastero carmelitano vicino al campo di sterminio di Auschwitz, il Papa fece sì che il monastero fosse ricollocato altrove e nel 1993 stabilì relazioni diplomatiche tra il Vaticano e Israele e nel 1994 sponsorizzò un concerto in Vaticano per commemorare la Shoah. Ancora prima, nel 1986, il Papa Giovanni Paolo II aveva preso una decisione storica. Visitò la Grande Sinagoga di Roma. Fu il primo Papa a recarvisi. In quell'occasione egli condannò esplicitamente l'antisemitismo e chiamò gli ebrei i nostri fratelli maggiori. Ricordò pure la deportazione degli ebrei di Roma durante l'Olocausto. Queste azioni e dichiarazioni dell'attuale Papa sono state bene accolte nei circoli giudaici. Esse si stagliano in netto contrasto con le scelte diplomatiche del Vaticano durante l'ascesa del nazionalsocialismo. Nel luglio 1933 il Vaticano concluse un concordato, una specie di mutuo accordo di non ingerenza, con il governo di Hitler, firmato da Eugenio Pacelli, allora segretario di Stato della Santa Sede, che diverrà poi Papa Pio XII. Ricordo chiaramente che la notizia della firma del concordato tra il Vaticano e la Germania ebbe un impatto devastante sui tedeschi contrari al nazismo e soprattutto sugli ebrei. A quel tempo il Vaticano avrebbe potuto affermare, senza alcun pericolo, la propria opposizione all'ideologia nazista e al programma fanatico e bellicoso di Hitler. Infatti, come capo spirituale dei cattolici in Germania, il Papa avrebbe potuto portare una grande parte della popolazione tedesca a riconoscere l'incompatibilità dei programmi della politica del nazionalsocialismo con i principi morali della Chiesa. Invece, questo patto rafforzò, agli occhi del mondo, il prestigio del nuovo, spregevole cancelliere tedesco. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Thank you. Riprendiamo ancora la lettura. Quando scoppiò la guerra nel settembre 1939, un intervento risolutivo era forse diventato molto più difficile di quanto non lo sarebbe stato tra il 1933 e il 1939, cioè nei 6 anni precedenti, quando si accrebbe il potere di Hitler e il suo piano perverso venne sistematicamente attuato. Durante quegli anni Papa Pio XI e il suo successore Papa Pio XII avrebbero potuto compiere molto. Mentre sono state raccolte parecchie prove sul ruolo avuto da Pio XII durante gli anni della guerra, in cui i nazisti attuarono la persecuzione più feroce contro gli ebrei, non tutti i documenti pertinenti sono per ora disponibili affinché si possano esaminare tutti i fatti e si possa redigere un rapporto oggettivo. Pertanto, piuttosto che congetturare sulla storia passata, guardiamo ai passi importanti compiuti dal Vaticano oggi. Il 26 maggio 1994, durante i colloqui tenuti a Gerusalemme, la Chiesa annunciò che stava preparando un documento che riconosce il ruolo della Chiesa nell'aver secondato secoli di antisemitismo e nell'aver fallito nel fermare l'Olocausto. Doveva essere steso da un comitato di vescovi tedeschi e polacchi e il suo titolo provvisorio era «Antisemitismo, l'Olocausto e la Chiesa». Questo documento di 14 pagine richiese 11 anni di lavoro e venne infine pubblicato il 16 marzo 1998 sotto il titolo «Noi ricordiamo una riflessione sulla Shoah». Mentre esprime rimorso per le mancanze e le trasgressioni dei singoli cattolici, sembra assolvere la Chiesa come istituzione da qualsivoglia colpa nell'Olocausto. In esso inoltre si fa una distinzione fra l'antisemitismo dei nazisti e l'antigiudaismo che si trova nella società più in generale. Il documento afferma che la Shoah fu l'opera di un regime moderno e del tutto neopagano, ma ammette che le dottrine e la predicazione contro gli ebrei avevano contribuito per secoli a porre le fondamenta su cui l'ideologia nazista fiorì. La prima reazione degli ebrei fu incerta. Tuttavia, il cardinale Cassidy, presidente del Pontificio Consiglio per i Rapporti Religiosi con gli Ebrei, in un discorso davanti al Comitato degli Ebrei Americani a Washington, il 15 maggio 1998, condivise le proprie riflessioni sulla predetta dichiarazione. Egli chiarì alcuni punti e raccomandò all'uditorio di non prendere questo documento isolandolo da quelli già pubblicati dalle conferenze episcopali di diversi paesi europei, né dalle molteplici affermazioni di Giovanni Paolo II. Coloro che stanno lavorando con diligenza in uno sforzo permanente verso la conciliazione, come Rabbi James Rudin e il dottore Eugen Fischer, sottolineano il fatto che questo documento, sebbene imperfetto, rappresenti un passo importante sulla strada verso una maggiore apertura. Contraddice i negatori dell'Olocausto e può servire come strumento cognitivo. Termina con questo messaggio ideale. Preghiamo che il nostro dolore per la tragedia che il popolo ebraico ha subito nel nostro secolo possa condurre ad un nuovo rapporto con il popolo ebreo. Desideriamo trasformare la coscienza dei peccati passati in una ferma risoluzione di costruire un nuovo futuro, in cui non vi sarà più l'antigiudaismo tra i cristiani, né sentimento anticristiano tra gli ebrei, ma piuttosto mutuo rispetto, come conviene a coloro che adorano l'unico Creatore e Signore, e hanno in comune un padre nella fede, Abramo. In genere, però, i capi ebrei esprimono delusione e rammarico. notando che soprattutto il clero cattolico in Germania, Francia e Polonia ha pubblicato dichiarazioni che vanno ben oltre rispetto a questo documento pubblicato dal Vaticano nell'accettare una qualche responsabilità nel fallimento della Chiesa al tempo del nazismo. Voci si levano tra gli ebrei che reclamano l'apertura degli archivi vaticani, onde permettere l'accesso ai documenti pertinenti all'Olocausto, così che si possa accertare la verità. Una nota dice: mentre va in stampa l'edizione italiana di questo volume, il Santo Padre ha esortato alla rapida conclusione dell'archiviazione e relativa apertura al pubblico dei documenti di Pio XI, onde accelerare l'accesso a quelli di Pio XII ad archiviazione ultimata. Certo, ascoltare queste pagine di una voce ebraica e soprattutto su un argomento tanto delicato può ferire la nostra sensibilità. Eppure credo ci sia chiesto di amare la verità sopra ogni altra cosa, di riconoscere il dono di grazia che come cristiani abbiamo ricevuto, ma di riconoscere anche i nostri limiti e i limiti che talvolta sono emersi nella Chiesa, soprattutto quando si è trattato, come negli anni tra il 1933 e il 1939, di levarsi come voce profetica in difesa della dignità di ogni persona. Custodiamo silenziosamente in preghiera le parole che abbiamo ascoltato, mentre ci diamo appuntamento tra 15 giorni per terminare la lettura di questo capitolo ed eventualmente fare alcune annotazioni a margine, anche perché questo volume è stato pubblicato ormai 14 anni fa, quindi anche il progresso nel dialogo tra gli ebrei e i cristiani è stato segnato da tappe miliari, da un'apertura e da una comprensione decisamente maggiore. Allora, ci diamo appuntamento tra 15 giorni, vi auguro una buona e serena giornata e un buon anno nuovo.